ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel silenzio ci affidiamo a Dio e chiediamo il dono dello Spirito Santo. Signore, fa che contempliamo il tuo nome, nome di salvezza, nome che ci immerge nel tuo mistero. Fa che possiamo accostarci a te sempre consapevoli di quanto siamo piccoli, di quanto bisogno abbiamo di lasciarci condurre da te. Illuminare da te, sostenere e perdonare. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Sediamo. Stasera ci fermeremo su alcuni testi dell'Esodo. Alcuni versetti, alcuni passaggi del libro dell'Esodo, in particolare all'inizio e poi alla fine, cioè due momenti di rivelazione, perché abbiamo incominciato la volta scorsa il nostro percorso sulla misericordia, parlando proprio della attraverso la lettera a Tito, di quella manifestazione, parlava, no? Della bontà di Dio, facendo riferimento esplicito a Cristo Gesù, che è il culmine di quella rivelazione, no? La pienezza si è manifestata, cioè là veramente, ecco, è tolto il velo, no? E, come dice San Paolo, eppure, ecco, dobbiamo andare appunto a comprendere anche nell'Antico Testamento quale manifestazione di Dio si è colta. In questa chiave sempre della misericordia, scopriremo. C'è un filo conduttore che collega direttamente la rivelazione veterotestamentaria con la rivelazione che si è compiuta appunto in Gesù e nella testimonianza del Nuovo Testamento, della Chiesa, del Nuovo Israele. Ecco, tra Antico Israele e Nuovo Israele, ecco, c'è uno sviluppo certamente, ma non si può fare una cesura, un taglio netto. Scopriremo andando a leggere questi testi che c'è invece un filo conduttore ben forte, non sottile, non è un sottile filo conduttore, ma c'è proprio un filo conduttore forte che unisce i due momenti della rivelazione. Stavo dicendo le due rivelazioni, non sono due rivelazioni, è la stessa rivelazione. Il filo che unisce appunto questa unica rivelazione, questo passaggio. Quindi è come se questa volta facessimo un passo indietro, no? Andiamo a leggere dei testi del libro dell'Esodo. Come sempre, come ho già detto in altre volte, ma bene ribadirlo, no? E quando leggiamo questi testi dell'Antico Testamento dobbiamo sempre essere consapevoli, oggi possiamo esserlo di più grazie agli studi, agli approfondimenti che sono stati fatti, storico-critici del testo, che ci permettono di leggerlo con più consapevolezza, no? E ripeto, è importante che sappiamo fin dall'inizio che il racconto nell'Antico Testamento, il racconto è una cosa, la storia è un'altra. Cioè non dobbiamo prendere il racconto come se fosse tutto storico, tutto quello che è avvenuto. Specialmente quando andiamo, più indietro andiamo e più è così, ovviamente. Perché già dall'epoca monarchica in poi, diciamo che i testi sono già più recenti, quindi hanno molti corrispettivi storici, elementi storici, che man mano si addensano di più. Ma più andiamo indietro nel tempo, più l'elemento storico sfuma. Perché, voi pensate, questo testo è stato scritto in modo definitivo dopo l'esilio, quindi dopo il 540 sicuramente, ma anche di più, avanti Cristo. E là dove parla, dei patriarchi, stiamo parlando di almeno 700 anni o più prima. Quindi immaginatevi in quello scritto, se quello scritto può riflettere il dato storico preciso di 700 anni prima, come se io scrivessi oggi, di una cosa successa 700 anni prima. È chiaro che non è possibile. Ma anche perché, in realtà, noi dobbiamo essere consapevoli, questo è importante, che questo testo non ci porta, quando parla di Abramo, Isacco, Giacobbe, quando parla di Mosè, del popolo di Israele in Egitto, eccetera, l'esodo, non ci sta parlando, riflettendo appunto semplicemente il dato storico e anche il contenuto di fede di quel tempo. Ma chi scrive, nell'epoca post-esilica, quindi, dopo l'esilio babilonese, dopo la fine, era già finita la monarchia, era finito tutto, questa dimensione politica, E quando scrive, chi scrive, in questo scritto sta testimoniando la fede di quel momento, della maturità. Per fare un paragone, ma che non regge tanto quanto, è come se io scrivessi la mia storia, un'autobiografia, se uno di voi, io stesso, facessi un'autobiografia mia e guardando indietro, recuperassi le cose della mia vita passata, da piccolo, quello che recupererei, state tranquilli, che è condizionato da quello che sto vivendo adesso, da come mi vedo e mi conosco adesso, da quello che sono adesso. Può essere diversamente. Già solo pensate, ricordare quello che è successo a me piccolo, abbiamo dei flash noi della nostra fanciullezza o quando eravamo proprio neonati, non immaginate. Sono altri che ci hanno raccontato, tra l'altro, qualcosa, molto spesso, di quello che ricordiamo. Nemmeno lo ricordiamo noi, ci ha raccontato qualcun altro. Quindi, vedete che la memoria si allarga, perché non è solo la mia, è anche quella di qualcuno che ha letto, ricorda qualcosa, un momento, ma non è tutto. E quando, ripeto, oggi andassi a scrivere qualcosa di me, sicuramente quello che ricordo, come lo racconto, è condizionato da quello che oggi sono. Se è vero, è quindi per una storia personale. Immaginate, ecco invece, no? La storia di fede di un popolo, perché attenzione, la storia di fede, non la storia. No, no, no. La Bibbia non è la storia di Israele. No. Nella Bibbia c'è la fede di quel popolo. Quindi il racconto non è racconto storico nel senso proprio del termine, perché la preoccupazione di chi ha scritto non è quella di trasmettere una storia, non ha scritto un genere letterario storico, no? No, sta trasmettendo la fede. Anche i Vangeli, attenzione, sono questo. Chi scrive? Gli evangelisti non scrivono per fare una storia di Gesù, questo l'ho detto la volta scorsa, no? Lo ribadisco. Gli evangelisti non scrivono per fare una storia di Gesù, ma per annunciare Gesù. Quindi il dato storico, ovviamente lì è diverso, perché il dato storico lì è molto vicino al racconto, quindi il racconto ovviamente lo riflette molto di più, il dato storico. Ma, ripeto, chi scrive comunque non è assillato dalla precisione, perché se sbaglia giorno o se dice una cosa succede... No, perché il fine suo non è quello di trasmetterci una cronologia della vita di Gesù o una vita di Gesù, non è questo, è l'annuncio del Vangelo di Gesù. Quindi se l'autore deve cambiare un particolare, oppure raccontare un episodio in un altro, oppure se deve fare una raccolta di detti che Gesù ha detto magari in vari momenti e li mette tutti insieme, non se ne preoccupa, lo fa. E noi diciamo che lo può fare benissimo. Cioè un catechista oggi, no? Un catechista oggi che deve parlare di un tema di Gesù e prende dal Vangelo di qua e di là dei passi e li riferisce ai ragazzi. Deve preoccuparsi di dire ai ragazzi: guardate, questo è successo il giorno tot, Gesù l'ha detto in questa occasione. No, c'è bisogno. È più preoccupato del contenuto, no? Che del dato. E se questo, ripeto, vale per Gesù, che comunque rispetto ai Vangeli, appunto, sono passati pochi decenni, pensate per l'Antico Testamento, quando invece ci troviamo a raccontare cose, no, si trovano a raccontare cose, noi leggiamo, le ascoltiamo, e di secoli prima, parecchi secoli prima. Quindi, noi leggiamo il testo come se fosse un dato storico preciso, perché se lo leggiamo così, non lo capiremo. Non lo capiremo. Ogni volta dobbiamo entrare nel testo e cogliere invece il frutto maturo. Il frutto maturo della fede di quel popolo. Incominciato in quell'esperienza lontana, antica, ma che in realtà sta riflettendo quello che quel popolo adesso, e parliamo del dopo esilio, sta vivendo. Lo dico come base per capire quello che poi andremo a leggere anche adesso, no? E perché non semplifichiamo troppo le cose prendendo queste parole di rivelazione come una rivelazione personale a Mosè. No, non è la rivelazione personale a Mosè. Mosè diventa il personaggio che in qualche modo riveste e rappresenta tutto il popolo di Israele. Quindi quando si parla di Mosè, voi pensate al popolo, non a Mosè. Mi raccomando. Quando si parla di Abramo, pensate ad Israele, non pensate a Israele tutto, il popolo di Israele, non Abramo soltanto. Perché nella storia di Abramo c'è il popolo di Israele. Non c'è la storia solo personale di quello che è successo ad Abramo. Quella storia si è arricchita di tutto quello che il popolo ha vissuto. E così Mosè. Quindi vengono messe nell'esperienza, nel racconto della vita di Mosè o sulla sua bocca, quello che, ripeto, non è magari quello che ha vissuto lui realmente, ma quello che il popolo di Israele ha vissuto nella sua pienezza. Scusate se lo ribadisco, ma è importante questo, no? E se vi è poco chiaro, sono disponibile poi a livello personale ad approfondire la cosa. Invece, andiamo nel testo. Capitolo 3. Capitolo 3 dell'Esodo. Versetto 13. Siamo nella prima rivelazione, è la prima volta che Dio parla a Mosè. Siamo all'inizio del libro dell'Esodo. È la prima volta che Dio parla a Mosè. Roveto ardente. E anzi, leggiamo qualche versetto prima, versetto 7, dove il Signore dice perché sta parlando a Mosè. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando. Ecco, due volte vedete ripetuto quel grido. Quel grido degli oppressi che arriva al Signore, che il Signore ascolta. Sono sceso per liberarlo. Sono sceso per liberarlo. È una promessa di liberazione. È un'opera di liberazione che il Signore compie. Attenzione, perché vedete, ecco il dato, no? Storico che c'è dietro. Vedete, non c'è la liberazione dell'Egitto dietro qui, dietro a questo testo, ma principalmente c'è la liberazione che era appena avvenuta dall'esilio. Il ritorno dall'esilio. Perché storicamente, ripeto, poi di questo possiamo discutere una parte, ma vi dico subito, dall'Egitto non ritornò, come dice il racconto, un popolo di centinaia di migliaia di persone. Se fosse successo una cosa del genere, strano che non se ne parlasse, non se ne parli in nessun documento egiziano, in nessuna cosa, no? E anche perché, tra l'altro, in quel periodo il popolo di Israele non esisteva come popolo così, era un'etnia sparsa. Erano seminomadi, come i beduini oggi. È difficile chiamare oggi i beduini un popolo. Sono nomadi. Andate, li trovate in tutti i paesi del Medio Oriente. E di loro non si parla mai. Perché? Non danno fastidio. Sono poveri. Si parla di loro. E loro erano così. Gli israeliti a quel tempo, prima della monarchia, erano così, sparsi. Quindi non erano un popolo. Invece quel popolo liberato, no, è il popolo appunto che ha vissuto l'esilio e viene poi liberato e può ritornare nella terra promessa, nella sua terra. È un ritorno in realtà, ma non dall'Egitto, da Babilonia. Ma la parola che c'è qui, vedete, è una parola che appunto suggella un atteggiamento, un'azione, un'opera di Dio di salvezza che vale per tutti i tempi. Che vale anche all'indietro, certo, non solo per l'esilio, ma anche indietro. Perché tante volte Israele, appunto, e i suoi avi, i suoi padri hanno sperimentato la salvezza di Dio. In tanti modi, in tanti momenti. E quando Mosè, per ritornare al racconto, quando Mosè pone una difficoltà, ne pone diverse veramente, una di queste dice, io vado, Mosè disse, ecco, io vado dagli israeliti e dico loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, e mi diranno, qual è il suo nome? Qual è il suo nome? Vedete, è vero che i popoli dell'Oriente Antico erano assillati un po' da questa cosa, no? Il nome, avere un nome, no? Avere un nome di Dio, del proprio Dio, no? Significava avere qualcuno su cui poter contare. E ogni popolo aveva il suo Dio. Ogni gruppo si rifaceva ad uno. In una fede quindi politeista in quel tempo, di cui anche Israele ha partecipato. È stato un momento, per un lungo periodo, appunto, fino all'esilio, gli israeliti credevano tranquillamente anche in altri dei. Ma qual è il nostro Dio? Solo con l'esilio prevarrà quella che era una linea che era incominciata già da tempo. E solo i profeti l'avevano custodita, quella del fatto che non ci sono tanti dei, uno è il Signore. E allora prevarrà quella linea, ma appunto il nome, invece in quel tempo, nel tempo antico, un nome, diamo un nome, quindi, che ne so, gli ammoniti avevano Astarte, quelli erano Chemosh, i Moabiti, un altro, ognuno aveva una divinità protettrice, anche nell'antica Grecia, antica Roma, no? Vedete così, ogni città, Atene aveva Atena, là l'Anafrodite, là Marte, lì qualcun altro, no, Giove, i protettori, attenzione perché, già quando dico questo, no? Capite che anche noi rischiamo certe volte, attenzione, quando diciamo che abbiamo i nostri protettori, no? Attenzione a non cadere. Per noi non è politeismo, no? San Francesco, varie parrocchie dedicate, non è che sono divinità, sono fratelli che ci aiutano a camminare insieme, no? Quindi è un'altra cosa. Ma per loro invece il nome è importante, avere un nome, il nome a cui riferirsi. Ebbene, vedete che gli risponde il Signore. Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. E aggiunse, così dirai agli israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. E gli ha risolto il problema? Bella risposta, non gli ha dato un nome. Oh sì, beh, un nome gliel'ha dato, perché attenzione, quello che qui viene tradotto io sono, in realtà nel testo biblico, esprime proprio un quattro lettere, no? In ebraico, che sono il famoso nome di Dio, il tetragramma. Quattro lettere. Che però attenzione, sono un nome e non sono un nome. Io sono colui che sono. E vedete, poi questa traduzione riflette a sua volta quella che è stata fatta in greco, no? Del testo. Ma in realtà è difficile, anzi, non si può tradurre un nome che gli israeliti ancora oggi non nominano mai. Non si nomina. Quelle quattro lettere sono l'espressione di una espressione del verbo essere. io sono colui che sono. Da quando è stato tradotto in greco, la mentalità greca ha fatto leggere, e poi anche il latino ha continuato, no, in questo, in quel io sono come un'affermazione ontologica, l'essere di Dio, no? Perfettissimo di Dio. Ma non era questo che voleva dire il testo. Il testo non ha una funzione di affermazione appunto filosofica, no, ontologica, no, non è una riflessione filosofica su Dio. Quel testo, quella parola dice altro. Dice che Dio è qui. Io sono significa, io sono colui che sono, significa non io sono l'essere perfettissimo, io sono qui e ci sarò sempre. Dovremmo tradurlo così: io sono qui e ci sarò sempre. È la promessa di una presenza, di una vicinanza, di una prossimità di Dio, che rimane quello che non possiamo comprendere, trascendente, mistero, più grande di noi. Ma una cosa sappiamo: Lui c'è. Non è un nome, perché Dio non si può possedere. Avere il nome di Dio era quasi come pensare di poterlo, di potersi accattivare, no? Beh, in piccolo, quando conosciamo una persona, la prima cosa che domandiamo, come dica? Perché con il nome già entriamo in una dimensione più confidenziale, e poi certe volte ci prendiamo anche pure, come si dice in dialetto, troppa confidenza. E pensiamo appunto di poter gestire l'altro, quando l'altro non è mai a nostra disposizione, anche l'altro come essere umano, non è mai lì per me, o tale da farne io quello che voglio, no, è lì per vivere una relazione, c'è lui, ci sono io. Ecco, Dio dice al popolo e a Mosè: io ci sono, io sono qui e ci sarò sempre. Vedete, è la promessa della fedeltà di Dio, no? Ma ripeto, prima ancora, poi ci arriviamo alla fedeltà, ci stiamo per arrivare, ma è la promessa dell'essere qui. Io sono sceso, ho ascoltato il grido. Ecco, una dimensione della misericordia. C'entra questo con la misericordia? Come no? Perché appunto è il Dio prossimo, quello in cui noi crediamo, non un Dio lontano. La trascendenza di Dio non è impedimento a Dio per essere accanto a noi, con noi, sempre. Io ci sono, non io sono. Non stiamo parlando di filosofia, stiamo parlando di vita reale. Io sono qui. Beh, vedete, è come quando una madre, no? O un padre, no? Per incoraggiare un bambino, no? Quando si capita, perché un bambino si perde un attimino e comincia a piangere perché non vede i genitori. Appena i genitori lo trovano, la prima cosa che gli dicono, qual è? Non ti preoccupare, ci sono io. Sono qui, sono qui. Questo sta dicendo il Signore. Ha a che fare con la misericordia? Penso proprio di sì. Sta dicendo ai suoi figli, a noi oggi, io sono qui, io ci sono. È la prima rivelazione. Il Signore è Dio, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi, questo dirai, dice Dio, no? Sì, allora ci stanno pure Abramo, Isacco, Giacobbe, cioè è lo stesso, è sempre quello, è lì, è qui, Era lì, è stato con loro, oggi è con noi, è qui. Questa è la prima cosa, perché noi occidentali, vedete, ci perdiamo in tante elucubrazioni mentali su Dio. Ancora oggi, quanti libri sono scritti, quante discussioni, quanto, io pure, quante discussioni che faccio con persone, no? Che non credono, dicono di non credere, dicono che no. Perché? Perché appunto Dio lo riducono a un fatto mentale, cioè se non lo riesco a dimostrare, e se non me lo riesce a dimostrare, io non ci credo. Ma Dio non si può dimostrare. Che vuoi dimostrare? Sì, se ne può ragionare, ma non lo possiamo dimostrare. Non si può dimostrare solo con la logica. E se anche si potesse dimostrare, perché possiamo anche ragionarci, ripeto, se ne può ragionare di Dio, è ragionevole, altrimenti non ci sarebbe tutta la teologia. No. Quindi, di Dio se ne può ragionare, ci mancherebbe. Ma non è quello che dimostra la presenza di Dio. Perché alla fine la presenza è se io accolgo la sua realtà presente, il suo esserci. Io ci sono. Va semplicemente accolto. Va semplicemente accolto. O se volete va accolto con semplicità, tutte e due. E qui la prima cosa, ma poi troviamo alla fine dell'Esodo, di nuovo del libro dell'Esodo, un altro passaggio importante di rivelazione. E siamo qualche capitolo prima della fine dell'Esodo, al capitolo 33, siamo al punto culminante della rivelazione, almeno nel racconto, e di nuovo sottolineo, non il dato storico, ma il racconto, no? Nel racconto c'è un punto culminante, di nuovo, in cui si fa una sintesi della propria fede. E Sinai, il monte, Monte Sinai. L'Oreb. Dove Mosè, ecco, riceve le 10 parole da Dio, il Decalogo. Ma prima ancora, più ancora che il Decalogo, non solo quello, ma di nuovo lì Dio gli dice chi è, di nuovo. E troviamo un'altra sintesi, anzi la sintesi più compiuta veramente della fede di Israele. È come il credo di Israele. Lì. E andiamo appunto a vedere questi versetti, verso la fine del capitolo 33, al 18, e dopo attenzione, che Mosè ha già ricevuto la legge, ma il popolo ha tradito, si è venduto ad altri dei. E quelle tavole sono state distrutte, le prime. E c'è questa preghiera di Mosè che chiede il perdono. E c'è la risposta di Dio, che dà un'altra possibilità ancora. E sempre. Scopriremo adesso. E verso la fine di questo dialogo gli dice Mosè: mostrami la tua gloria. Fa una domanda indecente. Scusate, uso questo termine così simpaticamente. Fa una domanda indecente al Signore: mostrami la tua gloria. Cioè dire: mostrami te stesso. Sta facendo una domanda oltre ogni misura. l'uomo, ecco, contemplare la gloria di Dio. E questo termine, vedete, in ebraico è kabod, che viene dal fegato, che era l'organo, uno degli organi più pesanti, no? Nel corpo umano, che significa anche, poi c'è un altro termine, kaved, significa una cosa pesante, no? È una cosa veramente pesante, cioè, vuol dire, ecco, contemplare il mistero di Dio stesso. È possibile per un uomo? È impossibile possedere quel mistero. No? E guardate come lo dice poi appunto il testo, no? Come risponde il Signore. Ripeto, qui in questa risposta e poi nell'altra che troviamo ancora dopo, nel capitolo successivo, ripeto, c'è la fede di Israele. La sintesi. Il Signore dice, no, farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Vedete, il termine chiave che viene usato per dire, appunto, Dio sta dicendo, ovviamente, ripeto, questo dire di Dio è la fede di Israele. Stanno dicendo, è il popolo che sta dicendo chi è Dio. Ti farò passare davanti tutta la mia bontà. Chesed. Chesed. Questo termine ebraico, no? Che è il corrispondente che abbiamo trovato, appunto, nella lettera Tito. Quando si è manifestata la bontà di Dio, l'eleos, no? Greco. È la bontà di Dio. Ti farò passare davanti tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore. Attenzione, quando trovate Signore in italiano, in ebraico c'è il tetragramma, che gli ebrei non pronunciano. E quando, a posto di dire appunto il tetragramma, che non si può dire, dicono Signore. Anche noi in italiano mettiamo Signore, ma quando c'è Signore nella Bibbia, dietro c'è il tetragramma, che non si può dire. Ci vorrebbero i puntini puntini. Ma posto di mettere i puntini si dice Signore, anche gli ebrei. Quando leggono il testo, no? Gli ebrei nella sinagoga, quando c'è il tetragramma dicono appunto Signore Adonai. Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia, farò grazia. A chi vorrò avere misericordia, avrò misericordia. Soggiunse, ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Nessun uomo può vedermi e restare vivo. E il Signore gli dice, continua il testo, che potrà vedere solo le sue spalle. Quando passerò, ti coprirò con la mia mano. Ovviamente, ecco, un racconto che, ripeto, in modo antropomorfico, no? Descrive una realtà spirituale, no? Dice, ti coprirò con la tua mano, tu mi vedrai solo perché sarò passato e vedrai le mie spalle. Versetto 23. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. Vedrai le mie spalle, è bello, ma se ci pensate, no? È simbolico anche al di là di tutto, no? Il messaggio. Cioè, tu vedrai, dopo che sono passato, vedrai le mie spalle. Cosa vuol dire concretamente, no? Fuori dalla metafora, dall'immagine? No? Che tu vedrai, capirai chi sono da quello che succede dopo che è accaduto, le mie spalle, cioè camminerai dietro. E nel vedere quello che accade, appunto, capirai, le spalle di Dio non è, non so, le spalle appunto, no, di un uomo, no, è ciò che accade. Tu devi leggere me, chi sono io, in quello che accade, in quello che hai visto e vedrai ancora. Vedete, la rivelazione di Dio, del nostro Dio, è storica. È nella storia nostra che vediamo i segni di Dio. E di questo si può ragionare. Appunto, ragionare. Poi c'è chi potrà dire, no, è frutto del caso, oppure così, cos'ha. No, ognuno si fa le sue teorie. Ma ci sono alcune cose nella nostra storia che sono veramente opera del Signore. Tutte le cose più belle sono il frutto suo. La bontà prima di tutto. È vero. Dove vedete la bontà? Ecco, come se stessimo guardando le spalle di Dio. E il suo volto? No, quello no. Perché vorrebbe dire possederti. Noi non possiamo possedere Dio. Comandare a Lui. A chi vorrò far grazia, farò grazia. A chi vorrò aver misericordia, avrò misericordia. Apparentemente, vedete, è un testo che ci mette un po' in difficoltà, perché apparentemente sembra parlare di un'arbitrarietà di Dio, no? A chi voglio far grazia? Cioè a chi no? È come a dire, che ci sono? I privilegiati, gli esclusi, qualcosa? Attenzione, no. Qual è il messaggio, no? Perché a chi vorrò far grazia, farò grazia? Cosa significa? Significa che Dio è libero, assolutamente libero. È l'unico veramente libero su questa terra. Non parliamo tanto di libertà, dico, in realtà libero non c'è nessuno di noi. E lo dimostrano tutti quelli che hanno predicato la libertà, poi sono stati i primi che hanno oppresso, ammazzato e cose, nel nome della libertà. Succede ancora. Quindi, l'unico libero, veramente libero, è che libera, poi, di conseguenza, è il Signore. L'unico che non è posseduto da nessuno, è giudicato, giudicabile o condizionabile, è il Signore. Tutti noi altri non siamo liberi. Siamo sub condicio liberi, no? Con la condizionale. No? Invece Dio, no, è l'unico assolutamente libero. E però vedete, per dire di questa libertà, appunto, di che parla il testo? In questa libertà non è semplicemente la libertà di una scelta, ma è la libertà di un dono. Farò grazia a chi vorrò far grazia, farò grazia. E a chi vorrò aver misericordia, avrò misericordia. Cioè questa libertà di Dio assoluta si manifesta principalmente nella grazia e nella misericordia, in queste due parole. Chen e Racham. La grazia e la misericordia, il dono gratuito e la misericordia. Il movimento viscerale, vi ricordate, abbiamo parlato la prima volta, no? Di Dio che si piega sulla debolezza di chi ha generato. Parla del Racham, deriva da, no? Il utero materno. Io ti ho generato e non ti posso lasciare. Ho ascoltato il grido, no? Dio non sarà mai indifferente, la sua libertà non è arbitrio qualunquista o di parte. di dono e di gratuità, di cui il popolo di Israele ha fatto esperienza e ce la sta tramandando. Queste parole sono l'espressione di quell'esperienza. Andiamo, saltiamo avanti qualche versetto e troveremo di nuovo, anzi, una formula ancora più, questa è diventata poi veramente il credo di Israele, quasi puoi dire, no? La formula di fede che ritorna anche spesso nei salmi, in altri testi. Guardate quante citazioni ci sono all'altro, no? Ma ce ne sono molte altre al di là di queste che sono esplicitate. E allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando. Attenzione a questo proclamare, vedete, sta ritornando sempre questo proclamare, che anzi il testo deve gridare. Oh, è il grido. Forte questa, perché non è una cosa debole, deboluccio, che si sente appena, proprio un grido, come il grido del dolore, come Dio ascolta il grido di dolore del suo popolo, no? Degli uomini. Qui c'è il suo grido, no? Che tutti possono sentire, se vogliono. Proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando, gridando. Il Signore, sempre qui, tetragramma, famoso, no? Quel nome misterioso di Dio, no? Il verbo essere in ebraico, ebraico. Dio misericordioso e pietoso. Misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Rachum vechanum. Di nuovo ritornano quelle stesse parole, però qui è il verbo, il participio anzi, un po' difficile da tradurre, no? In italiano. In italiano vedete, è tradotto con un aggettivo. Misericordioso, pietoso. Sempre la stessa cosa che abbiamo trovato al versetto, no? 19. Lì espresso con il verbo, no? A chi vorrò far grazia, farò grazia. A chi vorrò aver misericordia, avrò misericordia. Qui sono invertiti. Prima la misericordia, poi la grazia. E quello che è tradotto pietoso è sempre lo stesso, la stessa radice, ma in italiano non c'è, non poteva mettere grazioso, non è lo stesso significato. E, ma la radice è sempre quella, vedete? Questi due atteggiamenti di Dio, il Dio che si piega su di noi nella sua grandezza, il Dio che è grazia, è dono, lento all'ira, è ricco di amore e di fedeltà. Lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. Ricco di amore e di fedeltà. Compare qui quest'altra espressione, no? Di nuovo, che riassume sempre la precedente. Farò passare davanti a te tutta la mia bontà. E, è lo stesso termine. Come vedete, certe volte le traduzioni non aiutano in questo, no? Perché è lo stesso termine, bontà, l'altro ha detto bontà, che se qui è detto ricco di amore, avrebbe potuto dire ricco di bontà, è lo stesso termine. Ricco di bontà, e ci aggiunge però una cosa, è di fedeltà, perché la bontà di Dio è fedele, è per sempre, appunto. Quello che era messo a nome, in quell'io sono qui e ci sarò per sempre. Il significato poi è ci sarò per sempre. Perché attenzione, la forma del tetragramma, no? Di Dio, il nome di Dio, è una forma del verbo essere, ma attenzione, è una forma del verbo essere all'imperfetto. C'è una Yod, la prima lettera è Yod. produce l'imperfetto in ebraico di tutti i verbi, quasi tutte, no? Poi c'è una cosa dove viene assorbita, ma se no, quella lettera introduce l'imperfetto. Ah, l'imperfetto, non il perfetto. Vedete che la mentalità è esattamente contraria alla nostra, no? Quando parla di Dio che non che è imperfetto, ma che si fa imperfetto, cioè che entra nella storia, cammina nella storia, a costo di quasi perdersi in questa storia. Ma non si confonde Dio. È Lui che salva. E ci sarà sempre. Per questo è imperfetto. Perché se era perfetto, era finito. Era già a posto. No, Dio non vuole essere a posto per noi. Cioè si fa imperfetto, cioè come se avesse bisogno di noi. E forse ne ha bisogno. Non perché, ripeto, gli manca qualche cosa. Gli manchiamo noi. Noi non aggiungeremmo e non toglieremmo niente a Dio. Ma quando ci allontaniamo, beh, qualcosa gli manca. Qualcosa manca pure a Lui. Non appunto a livello ontologico. A livello ontologico non gli manca niente, Signore. Ma a livello relazionale, beh sì, se noi lo rifiutiamo e ci allontaniamo e ci perdiamo, qualcosa gli manca. E allora si fa imperfetto per venirci a prendere. Ricco di amore e di fedeltà. Chesed, ricco di bontà e di fedeltà. Vedete che parole? Lento all'ira, c'è pure l'ira. L'Antico Testamento ci ritorna spesso, ma anche il Nuovo si trova questo. Ma perché l'ira di Dio, vedete, è l'espressione di una giustizia legata al male. Dio non può essere contento del male e né lo accetta mai. Appunto, ascolta il grido degli oppressi. E se ci sono gli oppressi c'è qualche oppressore. Purtroppo. E così sarà sempre. E Dio non può essere con gli oppressori. Il racconto veterotestamentario dice questo fondamentalmente. Con chi è oppressore o si fa oppressore, fa il male. Appunto, qualche versetto prima erano stati puniti diversi israeliti, nel racconto, no? Per il tradimento, appunto, il rinnegamento, per l'idolatria. Ma vedete, anche nell'espressione non c'è confronto. L'amore è molto più grande dell'ira di Dio, che conserva il suo amore, vedete che dice il versetto 7, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli dei figli, fino alla terza e la quarta generazione. Castiga fino alla terza e quarta generazione, ma il suo amore per mille generazioni. Capite? Nel linguaggio, no? Il confronto. Cioè, non state lì a calcolare, quindi andiamo a vedere generazioni nostre, è successo, che poi qualcuno, no? Sì, è vero che il male genera altro male, no? E quindi su questo dobbiamo ben vegliare. Ma vedete, il bene ha una forza maggiore. mille volte, tanto. Cioè significa, nel linguaggio biblico, dire mille significa per sempre, tutto, e totalità. Per cui il perdono di Dio è offerto sempre. In qualche modo va anche contro il racconto, perché invece nel racconto c'erano stati parecchi che erano stati puniti con la morte, uccise, eccetera. No, quindi... Però vedete, il racconto dice una cosa, questo passo di fede, no? Afferma appunto quel dato che poi siamo chiamati anche noi a scoprire e vivere, questa misericordia infinita di Dio. Accogliamo questa parola stasera, ecco, queste parole, anzi, no? Che ci testimoniano questa fede di Israele nella bontà di Dio, nella sua fedeltà, e nella sua presenza, nel suo esserci con noi. Sarebbe bello se ogni tanto le ripetessimo queste parole. Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore e nella fedeltà.